Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
La speranza si infiltra e permea i titoli di tutti i quotidiani di stamattina. La speranza della pace. La stampa 7 giorni per la pace. La Repubblica, Israele inizia il ritiro da Gaza, il Corriere della Sera, tregua di Hamas, inizia il ritiro. Insomma, i sottotitoli sono quelli che aggiungono una sfumatura di farsa alla tragedia. Berlusconi, 2 punti, pronti a inviare i carabinieri. E su questo ci fa l'apertura il giornale del pregiudicato Berlusconi Paolo. I carabinieri pronti ad andare a Gaza. E a fare che cosa? A fare da forza di interposizione? Quanti ce ne vorrebbero? E chi li paga? Altri tagli alla scuola per pagare quest'ennesima missione all'estero? Se invece pensano di mandarli lì per impedire che passino dai tunnel armi ed esplosivi e razzi e missili per Hamas, Hamas pare che non sia stato affatto sconfitto come esercito di guerriglieri o di miliziani e neanche come organizzazione politica. Neanche da Zahal, considerato uno degli eserciti più potenti al mondo, figuriamoci, insomma, per carità, che se possono farcela i carabinieri nostrani. Però tutta questa farsa viene presentata come se fosse una cosa seria, cioè l'ennesimo invio di militari italiani da qualche parte. L'unità dopo 1353 morti è il titolo in prima pagina e così mette per pagine e pagine le figurine di donne, bambini e uomini a simboleggiare tutti questi morti. Gaza, fragile tregua, inizia il ritiro dei soldati israeliani, Hamas si ferma per una settimana, si aspetta Obama. Ma questo titolo mi lascia perplesso, insomma, si aspetta Obama, che miracolo deve fare? Il miracolo che potrebbe fare Obama, nel quale spero persino io, e che sotto il suo governo gli Stati Uniti la smettano di occuparsi del resto del mondo. Basterebbe questo a migliorare il resto del mondo. E comunque Obama l'ha fatto capire in mille modi che si dedicherà soprattutto ai problemi degli Stati Uniti interni, ai problemi della crisi devastante. Già questo farà bene al mondo perché appunto si immischieranno di meno nelle questioni altrui e lasceranno forse agli altri popoli di evolversi secondo i propri tempi e senza accelerazioni imposte dall'esterno che producono sempre lacerazioni. Adesso ci sono ovviamente un sacco di cose al riguardo. Continuando con l'unità che dedica pagine e pagine, Hamas si ferma per 7 giorni, Olmert inizia il ritiro da Gaza, e ci offre a pagina 6 una interessantissima intervista a Yossi Sarid, che è stato più volte ministro di governi di Israele, che è fondatore, tra i fondatori anche del Meretz, la sinistra pacifista israeliana. Israele continua ad agire in modo unilaterale, così non c'è dialogo, Gaza è un'enorme prigione, i giovani non hanno futuro, questo ha reso forte Hamas. E poi l'articolo inizia, che poi comprende la lunga intervista, inizia così: è tornato ai suoi affollatissimi corsi universitari, ma non è venuto meno a quella passione civile e a quel coraggio intellettuale che lo ha portato per molti anni a essere il leader conosciuto, riconosciuto della sinistra pacifista. Parliamo di Yossi Sarid, fondatore del Meretz, più volte ministro nei governi a guida laburista. Oggi Yossi Sarid è una voce fuori dal coro, la voce dell'Israele che non crede nella guerra giusta di Gaza. No, afferma deciso Sarid, quella condotta a Gaza non è una guerra giusta, è semmai una guerra terapeutica che libera da inibizioni morali. Guerra fatta per roteare gli occhi, per questo è ancora più pericolosa. E poi una prima domanda dice... cita il Cardinal Martino, che definisce la condizione di Gaza un grande campo di concentramento. Le sembra una forzatura? No, non è una forzatura, risponde Yossi Sarid. A Gaza 1,5 milioni di esseri umani, la maggior parte dei quali profughi, abbattuti e disperati, vivono nelle condizioni di una gigantesca prigione, terra fertile per un altro giro di bagni di sangue, terra in cui i giovani che non hanno futuro rinunciano facilmente al loro futuro, che non possono scorgere all'orizzonte. Il fatto che Hamas possa essersi spinta troppo oltre con i suoi razzi non è una giustificazione per la politica di Israele degli ultimi decenni, per la quale si merita giustamente una scarpa irachena in fronte. Cioè, questo è successo a Bush, insomma. Poi, più avanti, il ritiro da Gaza, il tracciato della barriera in Cisgiordania, la realizzazione degli insediamenti, il continuo stop and go ai negoziati e ora il cessato il fuoco nella striscia, è come se la controparte non esistesse o non avesse voce in capitolo. Questo ha finito per delegittimare ogni controparte. Sulla delegittimazione dell'altro non si costruisce un percorso negoziale. Il punto non è giustificare Hamas, cosa che mi guardo bene dal fare. Il punto è che è difficile far credere che sia esistita una tregua a 1,5 milioni di persone che hanno continuato a vivere in una gigantesca prigione. Cosa ci attendevamo da loro? Che prendessero le armi contro Hamas? Il fatto è che in questi anni la cecità della nostra politica ha finito per rafforzare Hamas e i gruppi radicali. E per spiegare questo convincimento voglio raccontare una storia. Poi racconta la storia del... presa dalla sua esperienza di docente, di studenti, uno dei quali, perché quello che cita, lo definisce molto conservatore, che però a un certo punto, dialogando con lui, questo studente ha detto: se io fossi nato lì, come giovane palestinese, avrei combattuto ferocemente gli ebrei, perfino col terrorismo. E poi questa cosa è stata detta anche da altri, persino da Ehud Barak. Improvvisamente ricordo, dice sempre Sarid, circa 10 anni fa erano proferite dal nostro ministro della difesa, Ehud Barak. Il giornalista di Haaretz, Gideon Levy, gli chiese allora, come candidato a primo ministro, cosa avrebbe fatto se fosse nato palestinese, e Barak con franchezza rispose: mi unirei a una organizzazione terroristica. Ecco, insomma, ci sono israeliani che capiscono tutto ciò, ma poi succede quel che succede, tra l'altro lasciando una domanda sempre lì, sospesa, insomma. Ma con la tecnologia bellica che può permettersi questo Stato, può permettersi Tzahal, com'è possibile che non individuino di preciso da dove partono i razzi? Com'è possibile che dopo questa dichiarazione unilaterale, peraltro, della tregua, altri 3 razzi sono caduti in territorio israeliano, per fortuna senza far vittime? Comunque continuano tranquillamente a spararli anche mentre venivano bombardati. Notte e giorno, ma è un piccolo mistero che sarebbe bello chiarire e che speriamo non... Così, insomma, non abbia come risposta il fatto che Hamas e i falchi di Tel Aviv sono 2 fenomeni speculari, insomma, si nutrono uno dell'altro. E l'altra, così, più che una domanda, certezza, tra le poche cose che si sanno, questa lo è con una certezza, cioè grande assente dalla memoria del nostro giornalismo, è come si sia fortificata, addirittura come sia nata Hamas come organizzazione, insomma, con grosse sovvenzioni da parte dello Stato di Tel Aviv, dei governi di Tel Aviv, che l'hanno foraggiata e armata in funzione anti-OLP, anti-Arafat allora. E quindi adesso saremmo di fronte all'ennesimo caso di un Frankenstein di cui si è perso il controllo. Beh, non è ovviamente così semplice, perché poi entrano in ballo i fratelli musulmani, entra in ballo anche l'Egitto, ed è su questo che viene posto l'accento da diversi, per esempio stamattina da Bernard Henri Lévy, che se n'è andato addirittura da embedded, cioè con la divisa da soldato, da israeliano al seguito dell'esercito, è andato nella striscia dove gli hanno permesso di andare. Oddio, sul Corriere della Sera questo lunghissimo reportage fatto non solo di esperienza diretta sul campo, tutto per cercare di dimostrare il titolo, cioè perché Gaza non è Sarajevo. Vabbè, insomma, Bernard Henri Lévy dice che poi tutte queste distruzioni non le vede, cita il caso con nome e cognome di numerosi combattenti di Tzal, addirittura un elicotterista pilota di uno di questi strumenti di sterminio di massa, cioè l'elicottero d'attacco Apache, che non ha mai premuto il pulsante ogni volta che c'era un civile nelle vicinanze, addirittura quando già aveva lanciato dei missili ha potuti deviare da bordo e farli esplodere altrove perché aveva visto comparire dei civili. Insomma, secondo Bernard Henri Lévy, queste non sono eccezioni, ma la maggior parte dei militari di Tzal si comportano così, lo dice lui. Ma comunque di interessante, oltre che le tante cose opinabili, c'è l'intervista a un uomo molto potente e poco conosciuto, Yuval Diskin, il capo dello Shin Bet, il mitico e temibile servizio di sicurezza interna dello Stato di Israele. Così comincia proprio il racconto di Bernard Henri Lévy. Per quanto ne sappia, non ha mai parlato, comunque non dopo l'inizio di questa guerra. Ha una quarantina d'anni, è alto, massiccio, un aspetto da militare, smentito dal suo abbigliamento, jeans, scarpe da ginnastica e maglietta. Vabbè, fin qui chi se ne frega. Però a un certo punto dice questo signore che ha le leve del comando: bisogna che lei capisca in questo caso chi sono quelli di Hamas. Noi li conosciamo meglio di chiunque, aggiungo io, per forza li avete finanziati un po' di anni fa. Talvolta, dice questo alto papavero dello Shin Bet, ho l'impressione di essere capace di seguire in tempo reale anche le loro minime decisioni, talvolta di precederle. Ebbene, siamo consapevoli di tre cose. Intanto la loro strategia, che è quella dei fratelli musulmani, di cui sono l'emanazione e che mira a prendere il potere sulla lunga durata in Libano, in Giordania e in Israele. In seguito l'alleanza con l'Iran, che può sembrare contro natura, tanto è pesante il contenzioso tra sunniti e sciiti, ma di cui conosciamo tutta la storia. La data 1993, lo scenario un consiglio di ulema siriani, sauditi, cisgiordani, cittadini di Gaza. L'ispiratore l'egiziano El Kardawi, importatore in terra sunnita della strategia sciita degli attentati suicidi. Infine l'essenziale, la rete di 300 tunnel scavati sotto la frontiera egiziana col tacito accordo di Mubarak, il quale ogni volta che ne parlavamo giurava che se ne sarebbe occupato, ma purtroppo non faceva nulla, tanto era il timore di contrariare i suoi fratelli musulmani. Come i pacifisti israeliani si può pensare, qui parla Bernard Henri Lévy, è finito il virgolettato, si può pensare che la distruzione di quel tunnel sarebbe bastata, si può ritenere, è il mio caso di lui Bernard Henri Lévy, che avendo questa guerra già avuto come effetto di far scoprire al mondo intero l'esistenza dei tunnel e di aver messo quindi gli egiziani con le spalle al muro, Israele potrebbe fermarsi e decidere fin da oggi, 11 gennaio, un cessate il fuoco. Quel che non si può ignorare è il contesto. Sì, perché lui c'è stato l'11 gennaio, la Gaza che evacuata non diviene l'embrione dello Stato palestinese tanto desiderato, ma la base avanzata di una guerra totale contro lo Stato ebraico, eccetera eccetera. E finisce con una nota di speranza, dice: osservo l'atteggiamento dei giovani e il volto scoperto delle ragazze al checkpoint per Gerusalemme e mi sorprendo a crederci di nuovo. Eccoli qua gli interlocutori di Israele, i palestinesi di Cisgiordania. Chissà. Ma comunque, a proposito di fratelli musulmani, la stampa invece va proprio a intervistare uno dei suoi caporioni, eccolo qui. Noi islamici non cesseremo mai di lottare. Intervista al Cairo a Mahdi Akef. Mubarak si è arreso, secondo loro appunto Mubarak non è poi così colluso, ma anzi è un arreso. Mohammed Mahdi Akef ha 80 anni, è egiziano, è stato 20 anni in prigione come leader dei Fratelli Musulmani. La fratellanza musulmana non demorde, non passa giorno senza che organizzi manifestazioni e sit-in in tutto l'Egitto per protestare contro l'invasione di Gaza e contro la resa dell'Egitto di Mubarak, eccetera eccetera. L'inizio dell'intervista è: secondo noi il massacro di Gaza è il risultato della dottrina delle bande sioniste che occupano la Palestina e l'unica risposta adeguata deve essere la resistenza armata ad oltranza finché non lasceranno quelle terre da loro ingiustamente occupate. Se vogliono vivere con noi devono accettare di vivere in uno stato palestinese. Naturalmente islamico, gli chiede l'intervistatore. Uno stato islamico oppure uno stato democratico, multiconfessionale, sarà il popolo a decidere. Già, sarà il popolo a decidere, chissà cosa vuole sto popolo. Ma comunque, se Bernard Henri Lévy, ex nouveau philosophe, sostiene che non ci sono poi tutte queste distruzioni a Gaza e che... sì, certo, a un certo punto racconta che anche la morte di un solo ragazzino è indignante, e visto che qui sono morti tanti bambini, riconosce che insomma bisogna indignarsi. Però ecco, c'è l'annosa questione di Hamas che si farebbe scudo dei civili e quindi mette i bambini sempre in prima fila e così via. Questo lo sostengono anche i piloti israeliani. Però insomma, ciò che lui descrive di Gaza contrasta un po' con un titolo che trovo per esempio su Repubblica, che dice: Gaza tra rabbia e distruzione, e poi virgolette aperte, una catastrofe come Hiroshima. E delle 6 file di palazzine lungo il confine con l'Egitto, quelle ancora in piedi sono davvero poche. Ed è un reportage di Guido Rampoldi, che è là. Or dunque, cos'altro varrebbe la pena a questo riguardo? Beh, insomma, bene fa Repubblica a ricordare che insomma Hamas poi in tutti questi anni si è dedicata a massacrare palestinesi di parte avversa, secondo loro, cioè i palestinesi di Fatah. Adesso Hamas attacca Abu Mazen, dice: le sue spie aiutano Israele, per cui questa guerra cannibalica continuerà, non si è mai fermata. Ovviamente anche mentre Gaza era sotto le bombe, sotto i missili di Israele, è giunta notizia di chi sostiene che fossero 40, chi addirittura 80 palestinesi fucilati da Hamas perché considerati di Fatah e quindi spie di Abu Mazen. Insomma, ogni tanto bisogna ricordare anche questo aspetto di Hamas. Mentre dalle macerie ancora fumanti di Gaza emergono mucchi di cadaveri, i dirigenti di Hamas corresponsabili di quelle morti non trovano niente di meglio che accanirsi contro Abu Mazen. Dietro le quinte di piombo fuso, la violenza offensiva militare israeliana nella striscia, ci sarebbe lui, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, in veste di suggeritore, di fiancheggiatore, di persona informata dei fatti. Spie al suo servizio sarebbero direttamente responsabili nell'omicidio mirato di Saeed Siam, il regista del golpe a Gaza contro Fatah del giugno 2007, l'organizzatore della forza di polizia e uomo di punta del movimento integralista. Accuse che dimostrano come nemmeno un migliaio e passa di innocenti vite spezzate sia servito di sotterrare l'ascia di guerra tra le due anime, quella moderata e quella fondamentalista della causa palestinese. Non c'è dunque solo Israele nella lista dei nemici giurati dei padroni di Gaza, ma anche la leadership politica di Ramallah, corrotta forse, ma certamente più ragionevole. Le accuse ad Abu Mazen rimbalzano dal Cairo, eccetera, eccetera. Detta fuori dai denti, sappiamo che Abu Mazen è quello che ha tifato più di tutti perché Tzahal facesse fuori tutti i leader di Hamas, visto che per Abu Mazen Hamas ha fatto un colpo di Stato e non... come insomma il resto del mondo pensa. Hamas ha preso il potere grazie al fatto che ha vinto le elezioni. Poi le elezioni, voglio dire, ci sono personaggi della storia che hanno vinto le elezioni e sappiamo bene come si sono comportati con il potere che hanno preso grazie alle elezioni. Per certo, così mi viene in mente anche un certo Adolf che vinse le elezioni. Dunque, per andare verso la conclusione di questo lungo excursus sulle questioni del massacro di Gaza, Monio Vadia, vale sempre la pena di ascoltare la sua voce, che se la prende molto con Don Silvio stamattina. Eccolo qua, dunque, dove l'ho schiaffato? Sì, pagina 17. Berlusconi, un'altra figuraccia. Scrive Monio Vadia: ho scritto già diverse volte che c'è una differenza sostanziale fra il far ridere e il saper far ridere. Berlusconi fa molto ridere, ma non ha la più pallida idea di come si sappia far ridere. Noi non parliamo del risus che abundat in ore stultorum, parliamo del ridere vertiginoso che fonda un'identità rischiosa come per esempio quella ebraica del deserto o della diaspora bimillenaria. Solo una profonda cognizione del dolore permette di ridere sull'orlo della propria tomba e sull'orlo dell'abisso del male assoluto. Berlusconi è un uomo che ha dedicato la vita alla narcisistica glorificazione della propria mediocrità, che produce fiumi di denaro senza scrupoli morali. Che cosa può capire di lager, di persecuzioni e di umorismo urticante che ci fa accedere alla filosofia del paradosso? È meglio che si limiti a raccontare storielle su tette chiappe, che sono la sua grande specialità. Eviterà così di fare figure miserabili che feriscono e rendono volgare ciò che dovrebbe essere sacro. Lui è il più grande comico involontario che questo paese abbia avuto nella sua storia repubblicana. Quando lui racconta le sue storielle goffe, c'è una folla intorno a lui che ride, ma questa è solo l'apparenza, perché quello non è un ridere autentico, è un atto di miserabile servilismo. E insomma, Monio Vadia, che in questi giorni non ha mai perso occasione per dire a gran voce che Gaza è una prigione e che appunto qualunque cosa poi succeda deve tener conto di questo. Poi vabbè, insomma, sorridendo dice che per certi israeliani lui è un antisemita, così l'hanno accusato così i falchi, la destra, come definirli, quelli che pensano che solo la guerra possa risolvere tutto. Una guerra insomma un po' sproporzionata, se dobbiamo essere così un pochino obiettivi, ma obiettivi non siamo, perché l'obiettività è solo ipocrisia. Comunque, detto ciò, passiamo brevemente all'altra notizia, poi non è una notizia, insomma, è l'insediamento di Obama, grandi speranze. Ne approfittano subito i repubblicani per dare dello sprecone a Obama. La cerimonia più costosa di sempre, $150 milioni, festa faraonica negli USA in crisi. E quindi criticano i repubblicani il budget dell'investitura. Con la recessione bastava una cena a base di pollo. Ecco, bravi, sono diventati così saggi i repubblicani di Bush, che vorrebbero cena a base di pollo e non tutte queste spese. Poi vabbè, insomma, c'è un sacco di foto sui quotidiani di stamattina. Bruce Springsteen è presente un po' ovunque. The Boss, concerto al monumento di Lincoln con Springsteen, U2 e Shakira, La notte delle stelle. 200.000 presenti, 2.500 secondo la questura. Si aspettano comunque almeno 2 milioni per la grande festa dell'investitura. Vabbè. Ok, detto ciò, ricorre un anniversario drammatico, abbastanza ignorato allora negli anni successivi, cioè Jan Palach, l'invasione della Cecoslovacchia, quando si chiamava ancora Cecoslovacchia, Praga, e Jan Palach che si dà fuoco per protestare contro tutto ciò. Se ne ricorda solo l'unità. Jan Palach, un'illusione di libertà nella lacerante primavera di Praga. Ne scrive Luigi Manconi, che dice: l'ingresso dei carri armati del patto di Varsavia non suscitò proteste nel movimento studentesco, sembra una sorta di autocritica. 40 anni fa la morte dello studente cecoslovacco, una torcia umana in piazza Venceslao per dire no all'invasione militare dell'Unione Sovietica. Ma Jan non diventò mai il simbolo del 68 europeo. A quella generazione mancava la consapevolezza della questione democratica dell'Est, fu una delle ragioni della sconfitta dei ribelli d'Occidente. Però vale la pena ricordare che tutto ciò invece era molto chiaro nel 77, non a caso, insomma, gli strali inizialmente solo ironici erano tutti contro il Partito Comunista e queste sue origini abominevoli. Comunque, tanto poi nessuno ha vinto e anche l'altro movimento è stato disperso, ma sconfitta dei ribelli d'Occidente non so cosa significa, non è che fosse una guerra con degli sconfitti e dei vincitori. Tremonti, per passare all'interiora di questo scellerato paese, Tremonti superstar, è stato pure da Fazio, a che tempo che fa, e quindi lì ha detto cose tipo: Prodi aveva ragione, apriti cielo, insomma. Eccolo qua, per esempio Repubblica lo mette anche in prima pagina. Social card al sud, il nord resta secco, così per ricordarci come sta funzionando. Un abbondante terzo di queste cosiddette social card sono una bufala, che umiliano ulteriormente le persone anziane che ne hanno fatto richiesta, e comunque pare che quelle che funzionano e sono la stragrande maggioranza di quelle distribuite siano tutte al sud. E adesso i leghisti della Padania dicono che questo è un po' un pasticcio, alla faccia della Lega e della perequazione territoriale, e cioè uno dei pilastri del federalismo. Viene da pensarlo a guardare la distribuzione geografica della social card, la tesserina solidale voluta da Tremonti. E c'è anche una mappa dell'Italia con la distribuzione, e da cui si deduce che in Sicilia c'è una carta ogni 52 abitanti, in Lombardia una ogni 434. Porca miseria, o in Sicilia ci sono un sacco di poveri in più o qualcosa non ha funzionato. Vabbè, l'arbitrio al potere, l'altro titolo. Come prevedibile, come previsto su queste colonne, il furore mediatico d'inizio legislatura del nostro ministro dell'economia, la sua creatività nell'inventarsi ogni giorno nuove tasse, nuovi programmi di spesa, dei titoli immaginifici, si sta rivelando un vero e proprio boomerang, chissà. Però intanto in televisione va a dire: chi ha sbagliato eviti previsioni, gli economisti non sono credibili perché non hanno saputo prevedere questo disastro. Lui non si sa che mestiere faccia, visto che dice gli economisti. Spiace dirlo, ma Prodi ha ragione, serve una risposta globale e non nazionale alla recessione. Va bene, un'altra butade, l'ennesima. Poi il gas, no, tornando un attimo agli esteri, perché adesso sui quotidiani di stamattina ci viene assicurato che il gas è stato riaperto, quindi l'ennesima crisi tra Ucraina e Russia sarebbe per ora risolta. L'Ucraina ha una bella faccia tosta, cioè comunque non c'è più il comunismo, ma pretende di pagare il gas a prezzi comunisti. E c'è una foto, ci sono varie foto che riguardano insomma questo accordo. C'è Putin insieme alla signora Yulia Timoshenko, il premier ucraino. La signora Yulia Timoshenko, avete presente insomma quella conciatura che c'ha, si suppone che insomma il ritardo di questo incontro, di questo avvenuto accordo, sia dovuto anche al fatto che l'equipe di 7 parrucchiere che le fanno la conciatura al mattino ci hanno messo 3 giorni per conciarla come la si vede nelle foto. Complimenti, veramente una piacente signora. E Putin invece si era dato all'arte in tempi abbastanza remoti, comunque chissà se continua a dipingere. L'Unità ci regala una foto dell'asta di un suo quadro. Io sfido chiunque a mettersi in casa una cosa simile. Se vi capita di vedere l'Unità, lì c'è la foto di uno dei quadri di Putin, e per 37 milioni di rubli, ma sottolinea che Putin li darà in beneficenza. Bene. E con ciò, avviandomi a salutarvi, M stamattina, l'inserto satirico dell'Unità, insomma, annuncia la fine. Arrivederci M. Sergio Staino dice che insomma questo è il penultimo numero, che la direzione, appunto Concita De Gregorio, e il nuovo amministratore delegato Antonio Saracino hanno confermato che quella lettera era valida, cioè che praticamente M non verrà più stampato e distribuito, insomma non sarà più una creatura interna all'Unità, per cui in altre parole M per la proprietà chiude con l'ultimo numero di gennaio, cioè con il prossimo. In prima pagina c'è M che si invola, M se ne va. Per veramente l'ultima, questa, per la inconsueta rubrica braccia rubate alla fonderia, leggo da Repubblica: sfilate e litigi in passerella a Milano, il classico ma con qualche trasgressione Prada, lusso con borchie, cavalli, smoking e babbucce. Ma intanto Armani accusa Dolce e Gabbana: mi hanno copiato. I pantaloni della discordia trapuntati e troppo simili. Ora, i pantaloni della discordia sono appunto trapuntati, modello a Munzen al Polo Nord, manca solo la slitta trainata dai cani. Non so se deciderete di acquistare i trapuntati originali di Armani dell'anno scorso o quelli copiati da Dolce Gabbana. Nel frattempo, insomma, buona settimana.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.